mille voci.
Che fine fanno i buoni propositi? Buongiorno a tutti da Mirella De Paris al microfono e da Walter Albini in regia tecnica. Dunque, mille voci che ve lo assicuro quest'oggi molto interattivo. 0848 03 07 07 e noi poniamo subito una domanda agli ascoltatori. Il vostro buon proposito più recente, come sta andando? Il titolo che abbiamo voluto dare a questa trasmissione, che appunto che fine fanno i buoni propositi, potrebbe essere un titolo impietoso o anche benaugurante a seconda del punto di osservazione, è comunque eloquente. I buoni propositi hanno precise destinazioni: andare in porto, oppure fallire, oppure subire eterni rinvii. Per molti l'anno nuovo è iniziato con uno slancio deciso e allora seguono gli annunci: basta amori infelici, oppure meno chili di ciccia, oppure più viaggi, più teatri, meno disordine sulla scrivania. Di fatto è vero, possono essere tanti, ma c'è qualcosa che li accomuna. Non sono qualcosa che possa essere posseduto comprando, perché di fatti il raggiungimento della meta non è acquistabile, lo sforzo va oltre qualsiasi monetizzazione. E forse per questo molti buoni propositi rimangono purtroppo nel cassetto fino al prossimo 31 di dicembre. Noi allora oggi vogliamo o vorremmo dare una chance davvero rinvigorita ai buoni propositi di inizio anno, con gli ospiti che magari ci potranno dare una mano e anche e soprattutto, l'abbiamo detto, con la vostra partecipazione. E ci chiediamo, ma magari potrebbe darsi che manchi qualcosa nella premessa se la fine di diversi propositi è fallimentare. Allora, qual è questa premessa che manca? Che cosa manca per raggiungere questo obiettivo di volersi alla fin fine migliorare a costo di metterci una certa fatica? Saluto con piacere i nostri ospiti che sono qui in studio. Francesca Rigotti, filosofa, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno anche, ci segue al telefono, Lorenzo Pezzoli, psicologo e psicoterapeuta. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Francesca Rigotti, anzitutto con lei io vedo che qui sul tavolo abbiamo tanti fogli. I suoi fogli raccontano che cosa? Qualche citazione importante?
I miei fogli raccontano citazioni che ho trovato pensando a questo incontro, pensando a parlare, che sarei venuta a parlare di propositi. Poi lei non mi aveva detto buoni propositi.
Ah, ma lo dico con vigore, buoni.
Buoni, solo buoni. Giustamente mi ero preparata su che cosa sono i propositi e che cosa si differenziano da altri simili concetti, termini, eccetera. Allora, i propositi sono proponimenti, sono intenzioni, eccola qui la parola chiave, intenzioni di fare una cosa, di comportarsi in un determinato modo.
Di fare qualcosa di buono per sé soprattutto, magari.
Di nuovo il fattore etico. In realtà il proposito potrebbe essere anche cattivo, l'intenzione potrebbe essere malvagia.
Ma dei cattivi propositi ci occuperemo in una prossima
trasmissione. Quindi noi ci occupiamo dei buoni proponimenti, delle buone volontà di fare qualche cosa di buono, di migliorarci. Ecco. E dicevo che un'importante differenza con un concetto molto affine, che è quello di promessa, ovvero un impegno a rispettare un proponimento di nuovo preso. Ecco, la grossa differenza tra i due è che secondo me rappresenta anche ciò che manca, la domanda che lei poneva, che cosa manca nella premessa per raggiungere l'obiettivo. Manca l'impegno relazionale, manca l'impegno con altre persone nel proposito.
Ah, perché lei dice che è fondamentale, se uno ha un buon proposito, per esempio quello che uno tra i tanti che abbiamo citati, andare a più teatri, a seguire o leggere più libri. Prima, quando i microfoni erano ancora spenti, dicevamo leggere finalmente La ricerca del tempo perduto, L'Ulisse di Joyce.
Certo, ecco. Propositi
e
che
quindi
ogni anno,
annunciandolo a qualcuno, già no, si rafforza l'impegno?
Un pochino si rafforza, ma quello che io voglio dire ancora più esplicitamente è che la promessa io la faccio a un'altra persona. Metto per iscritto che leggerò quest'anno L'Ulisse di Joyce dalla prima pagina all'ultima.
Allora, già che ci siamo, lo sta facendo questo proposito?
L'ho già letto tutto con grandi sforzi, devo dire, mentre non sono mai riuscita a finire il Proust. Ecco, diciamo l'anno
prossimo. L'anno prossimo. Proposito dell'anno prossimo.
Il proposito dell'anno prossimo. Sempre iniziato, letti pezzi qua e là, ma in integrale mi manca ancora. Ma quello che voglio dire è che con il proposito io mi impegno con me stesso. No? Non lo dico nemmeno in realtà, perché non si dicono i desideri, no? Non, neanche i buoni propositi si dovrebbero dire, perché poi lo sa soltanto la mia coscienza se li ho rispettati o no. Però contemporaneamente la mancanza di questo impegno relazionale con un altro fa così, fa sì che il proposito possa, come nel secondo caso, non andare in porto ma finire nel cestino della carta straccia, oppure naufragare e nessuno ne porta dei grandi danni, perché nessuno se ne accorge.
Infatti potrebbe essere così, Lorenzo Pezzoli, ma potrebbe invece anche darsi che non mantenere un buon proposito in fondo segni una piccola ferita dentro di noi. Lorenzo Pezzoli ci sta sentendo? No, non ci sta sentendo, probabilmente dobbiamo richiamarla.
No, sì. No, io sento.
Ah, ecco. Allora,
pronto?
Sì, pronto. C'era questa supposizione che invece un proposito non mantenuto possa lasciare, che ce ne accorgiamo o che ne siamo subito consapevoli o no, ma che possa qualche volta lasciare una ferita.
Sì, anche se io credo davvero che il cuore del proposito, da un punto di vista psicologico, è una grande proiezione nel futuro. Cioè, nel momento in cui io mi propongo qualcosa, mi proietto nel futuro. E ci rimanda anche un po' al mondo infantile, dove i buoni propositi fanno parte un po' anche della narrativa, dell'immagine dell'infanzia, il fare buoni propositi, il prendersi degli impegni, il coltivare qualcosa. Ed è vero, come ben diceva Baum nel suo Mago di Oz, che insomma, quando non si è più bambini si è già morti, e allora il proposito ci lega ancora a quella parte infantile buona del proiettarci nel futuro. Dall'altra parte avete ben toccato la questione, i propositi buoni e i cattivi propositi. Io non so se sia il caso di fare una trasmissione sui cattivi propositi per non indurre evidentemente cultori di questo genere di propositi, ma in realtà
ci penseremo.
La definizione del buono o cattivo proposito è invece una questione molto delicata, perché ogni proposito ha una polarità latente tra il buono e il cattivo, cioè la definizione se quello è un proposito buono e cattivo, anche se formulato come buono, è una questione che va approfondita, perché noi interpretiamo tutto alla luce e alla lente della coscienza, cioè se io faccio un buon proposito è davvero una cosa buona, è davvero una cosa che desidero, e in realtà non è sempre così. Cioè lei diceva bene, la ferita che può provocare il non raggiungimento di un proposito, ma a volte anche il sollievo mal celato o difficile da dichiarare di non raggiungerlo, perché in fondo quel proposito che agli occhi di se stesso, degli altri, poteva apparire buono, in realtà da qualche parte il suo raggiungimento avrebbe provocato una serie di cambiamenti o di cose che così buone dentro la persona non percepiva che sarebbe stato per sé. Quindi il proposito, come anche il desiderio, anche se il proposito ha una polarità più attiva del soggetto rispetto al desiderio, io posso desiderare di vincere all'Enalotto, insomma, e il mio ruolo attivo si ferma a giocare dei numeri, il proposito ha un ruolo più attivo, cioè io sono più partecipe del raggiungimento di quella cosa che mi pongo. Contiene degli aspetti molto profondi e che non giocano soltanto sul banco della razionalità e della coscienza, ma a un livello più profondo, dove il raggiungimento meno del proposito che ci si pone non necessariamente è negativo semplicemente il raggiungimento, negativo il non raggiungimento e positivo il raggiungimento, ma a volte per alcuni, e tant'è che molti propositi anche buoni non vengono raggiunti con gran sollievo della persona, spesso sono qualcosa che mettono talmente in discussione poi il soggetto che lui non lo raggiunge.
D'accordo, allora lei ci sta dicendo che esiste una terra di mezzo della quale tener conto?
Assolutamente.
Ecco, però in Facebook qualcuno l'altro giorno diceva una cosa, io me la sono annotata, citava, non so chi stava citando, ed è questo: se davvero vuoi fare qualcosa troverai un modo, se non la vuoi fare troverai una scusa.
Sì, beh, è lo stesso, cioè il discorso che chi è l'interlocutore, diceva bene la collega prima, chi è l'interlocutore del proposito? L'interlocutore del proposito è un me stesso, che è composto di tanti elementi, è composto dai buoni principi, è composto dagli insegnamenti che ho avuto, perché si deve desiderare quella cosa, perché la si deve raggiungere. ma l'interlocutore è anche qualcuno di meno evidente dentro me stesso. Quindi se io non lo raggiungo, poi magari mi medicherò con qualche buona scusa o buon motivo, ma forse poi c'è un motivo ancora più profondo che è difficile toccare, perché va evidentemente a muovere elementi della propria storia, della propria biografia, dei propri desideri profondi, per cui raggiungere un proposito magari significherebbe interrompere una relazione. Raggiungere i propositi, anche se sono buoni e luminosi, ci si dimentica che in quella luce ci sono delle ombre.
Ci sono delle ombre, però può essere, Francesca Rigotti, che qualche volta la luce sia bella intensa e molto nitida anche. E è lì allora che noi vogliamo lavorare, perché sono quelli, è vero, Lorenzo Pezzoli ha messo anche un po' in dubbio, sconfinando nella filosofia, la consapevolezza di ciò che sia buono e ciò che sia cattivo. Secondo lei, allora, noi siamo capaci di riconoscere davvero bene, a volte, quando è questo è possibile, riconoscere il confine tra ciò che è bene davvero e ciò che ce la stiamo raccontando?
È come se fosse una domanda semplice.
Una filosofa è dovuta.
Risparmiando.
Sì, questa è la domanda, insomma, come è possibile. Noi parliamo tanto di etica, ma come è possibile stabilire che cosa sia buono, per chi, per quante persone? Esistono varie correnti etiche che si muovono in varie direzioni, per esempio tipo le etiche utilitaristiche, che dicono è buono ciò che serve per tante persone. Poi ci sono invece correnti di altro genere che dicono no, è buono ciò che è buono in assoluto. Quindi anche qui affrontiamo terreni che sono veramente impegnativi, però è interessante il fatto che si parta dall'idea che i propositi dell'anno nuovo debbano essere buoni, debbano essere lì per migliorare perlomeno la mia persona, se non per migliorare il mondo. Io posso anche darmi come proposito di partire missionario per l'Africa, ecco. Però di solito sono propositi che riguardano la nostra persona, vero? Sono propositi che dicono non farò più quello, tenderò a non fare quell'altro, riguardano noi, e questo è il punto su cui ritorno e su cui è passato anche Lorenzo Pezzoli. L'impegno è con me stesso, è quell'impegno lì che posso, non posso tradire, a rispettare. Mentre, se posso dilungarmi un attimo su questa parte perché è importante, l'impegno con gli altri, la promessa, come dicevo all'inizio, è un'altra storia. E la promessa è una cosa che in effetti è molto cambiata anche nella nostra storia culturale. Per gli antichi una promessa, un giuramento, il dare la parola, era un impegno di una gravità estrema e che non si doveva in alcun modo contraddire. Gli antichi greci giuravano sullo Stige, che era un fiume, una fonte, insomma un corso d'acqua, e se avevano condotto questo, che era il giuramento più importante, non si poteva tornare indietro. Vi ricordo...
Lei sta dicendo una cosa molto interessante: non si poteva tornare indietro.
Sì, come il flusso dell'acqua, secondo me si giurava sull'acqua perché l'acqua non torna indietro, va in una direzione. Allora, uno dei più grandi giuramenti della mitologia è quello di Apollo. Apollo guidava il carro del sole. Ogni giorno usciva col suo carro e portava il sole. Allora, il figlio gli chiede di soddisfare un suo desiderio. E il sole, Apollo, giura sullo Stige che rispetterà il desiderio del figliolo. E questo disgraziato cosa gli chiede? Come dice, oggi fammi guidare il motorino, fammi guidare il tuo carro. Ed è bellissimo, nelle Metamorfosi di Ovidio viene riportata tutto il problema di Apollo, che dice ma come faccio? Ho giurato, eppure è da sconsiderati. Insomma, alla fine glielo mette in mano. E questo si comporta, come possiamo immaginare, quasi brucia la terra finché Zeus interviene e fa morire il povero Fetonte, insomma, questo ragazzo. Ma addirittura Apollo rispetta il giuramento. Questo per dire come il senso della parola, dell'impegno, fosse solido. E uso questo termine appropriatamente perché oggi invece si dice che viviamo in una società liquida, lo dice Zygmunt Bauman, e lo ripetiamo, e quindi tutto si è fluidificato. Anche l'impegno con noi stessi, l'impegno con gli altri. E quindi non rispettare un impegno non viene più visto neanche come un peccato mortale, ma neanche un peccato veniale. Si dice, beh, così.
Quindi possiamo un po' recuperare qualche cosa che ci è stato insegnato anche dalla mitologia.
Possiamo un po' recuperare e possiamo, come dire, mettere in gioco il nostro senso di responsabilità.
Lorenzo Pezzoli, infatti, gli psicologi sono molto bravi ed è anche un loro dovere a tener conto delle debolezze umane e quindi a non fronteggiarle come se fossero il nemico o il demonio, ma a tenerne conto perché fanno parte della biografia, della vita di una persona. Però può darsi anche che proprio saper fronteggiare con un'energia particolare, straordinaria, e chissà magari dove bisogna andare a prenderle queste forze, ma bisogna ogni tanto andare a cercarle, fronteggiare una propria debolezza e andare oltre.
Ma prima di fronteggiare le proprie fragilità e le proprie debolezze bisogna accogliere che ci siano, che fanno parte della nostra natura. Se c'è una qualità intrinseca nei propositi è che ci confrontano con la nostra fatica, con la nostra umanità e con la nostra fallibilità. Forse il regalo più grosso che riceviamo dai propositi che non riusciamo a mantenere, quando non ci vogliamo troppo ignelare e ingannare dicendo che per mille motivi non li abbiamo raggiunti, motivi che non riguardano ovviamente noi, è che il proposito ci confronta con la nostra, il proposito mancato, quello che non ce la facciamo insomma a mantenere, con la nostra umanità e la nostra fragilità. Ecco, ci mette in dialogo con queste parti, che sono parti che oggi, ma devo dire anche come ieri, sono parti tenute molto lontane, dalle quali fuggiamo, che ci spaventano.
Quindi le chiudiamo dentro nel cassetto insieme al proposito non mantenuto.
Tanto che spesso i propositi contengono una paura, come anche i desideri. Il raggiungere un obiettivo contiene la paura di non essere all'altezza.
È incorporata, sì.
Certo, e allora il dialogo non è alla fine tanto e soltanto con l'obiettivo che deve essere raggiunto. Il dialogo vuol dire il confronto, magari anche un po' erculeo muscolare, no? Di imporsi quell'obiettivo, ma col fatto che fino adesso non lo abbiamo raggiunto, che magari non lo raggiungeremo, ma la fatica che lo sforzo che abbiamo fatto ci ha dato comunque qualcosa. E il fallimento ci ha reso, se lo sappiamo accogliere, più umani anche rispetto alla fatica e agli sforzi che gli altri fanno e che non riescono poi a portare a termine. Insomma, il proposito apre tutto questo scrigno nel quale c'è dentro, e l'abbiamo detto credo più volte, il buono del proposito, ma anche l'altra faccia, che sono quelle cose dalle quali spesso fuggiamo e che ci spaventano, che attengono all'universo delle nostre fragilità.
Se posso intervenire, mi stupisce anche questa differenza tra le discipline, cioè la voce dello psicologo insiste sull'umanità e la fragilità che emerge dal proposito mancato, la paura di non essere all'altezza, insomma una sorta di indulgenza che in genere il filosofo, mi accorgo, ma altre volte me ne sono accorta, ha molto di meno, è molto, va con la spada.
Il filosofo è
sì,
più preciso.
Il filosofo è più, non solo più preciso, no, non è questo il punto, il filosofo è più determinato.
In questo senso,
in questo
intendevo
senso.
La precisione.
Sì, 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 sì. Nel senso di non concedere tanto alle debolezze, alla fragilità, ma di dire, allora, questo è l'impegno, o lo rispetti o non lo rispetti.
Un po' di simpatia la proviamo anche per questa parte.
E come sempre continuiamo a muoverci tra i due estremi e cercando una via di mezzo all'interno del nostro proposito buono o non buono.
E quindi lei come filosofa direbbe alle persone che hanno fatto l'elenco, qualche giorno fa hanno fatto l'elenco dei loro buoni propositi, supponiamo 10, lei magari direbbe almeno 5, impegnati, guardali da vicino e vai.
Sì. Forse non 5, forse anche uno
anche
solo,
uno.
Però in effetti direi, insomma, prova intensamente, no? Prova a impegnarti, perché questa parola, pegno, è una parola forte, è una parola che ha dentro, tra l'altro, beh, tutta un'origine greca che insiste sulla compattezza, no? Sulla durezza, sul fatto di rispettare, per una volta prova ad arrivarci. E se devi portare delle scuse o delle, chiamiamole meglio, giustificazioni, delle argomentazioni, portale ma che siano precise, che siano razionali, che spieghino esattamente perché non puoi arrivare a quell'obiettivo. Ma spiegalo anche semplicemente a te stesso, non è che devi fare un trattato per nessuno, ma non portarle appunto come scuse così banali, porta degli argomenti, gli argomenti non sono scuse.
Allora, forse rimanendo un po' terra terra, che non ci fa neanche male, si potrebbe anche vedere, guardarli bene in faccia questi buoni propositi e vedere quali hanno il diritto di essere enunciati con una certa leggerezza, perché sappiamo che comunque, ma sì, questi 10 chili in meno arriveranno o non arriveranno, pazienza, no? Io rimango comunque la persona integra che sono e mi vorrò bene ugualmente, però forse ce n'è qualcuno all'interno di questa miriade di buoni propositi, magari ce n'è qualcuno al quale teniamo veramente tanto. Ma, e allora forse Lorenzo Pezzoli, sì, forse è lì che è il caso di pensarci bene, dare un valore anche a questo, certo, desiderio, non lasciarcelo scivolare via.
È proprio l'atteggiamento verso la formulazione del proposito, cioè il punto di partenza è il momento in cui, adesso noi prendiamo l'inizio dell'anno perché è un appuntamento collettivo, come ben diceva lei all'inizio, di formulazione di propositi, ma in realtà inizi dell'anno in senso simbolico le persone le hanno nella loro vita, che non coincidono col 31 di dicembre, dove percepiscono la necessità di fermarsi e formulare dei propositi che magari avvengono l'8 agosto e il 7 luglio in qualsiasi altra data, cioè ci sono dei momenti nella vita nei quali in qualche modo dei nodi arrivano al pettine, la persona si ferma e in qualche modo riformula una serie di cose che la riguardano. Allora, di fronte alla formulazione del proposito, secondo me la questione importante è chiedere come mai quel proposito, il senso per la persona di quel proposito, perché sa, io posso mettere come proposito per il nuovo anno di perdere 10 kg, lo può mettere anche lei, lo stesso proposito, ma l'universo di significati che può star dietro al mio perdere 10 kg magari è molto diverso dal suo, è quello che secondo me è importante, cioè il proposito si incarna nel soggetto che lo formula, parla del soggetto che lo formula, deve prendere i significati dal soggetto, altrimenti diventano l'elenco, insomma, un catalogo delle navi di omerica memoria, per cui va bene, facciamo l'elenco dei propositi possibili, ma senza il soggetto che li formula. Da lì, ecco, da lì c'è parte il percorso. Allora, il percorso, e torno a ribadirlo, risponde non soltanto della luminosità del proposito che uno si pone. Ci sono propositi molto luminosi, ma anche molto apparentemente piccoli e modesti.
Per qualcuno può essere piccolissimo, ma che impegna tanto.
Ma esatto, perché evidentemente quel proposito che a me, a lei, a qualcun altro può sembrare piccolissimo, addirittura futile e insignificante, o magari anche un po' meschino, per la persona che lo ha formulato, ha un grande significato. E l'importanza, faccio una piccola provocazione alla fine, non è il raggiungimento del proposito, ma il fatto che venga formulato quel proposito con quei significati da quella persona. Perché nel momento in cui io formulo, si presentifica, si rende presente quella questione dentro di me. Il proposito porta una questione, porta un punto di conflitto, magari di contraddizione, di difficoltà, di rappresentazione di me stesso, eccetera. Ecco, nel momento in cui viene formulato, dopo c'è tutto il percorso del raggiungimento meno, ma lì evidentemente è la strada, è il fiume che scorre, la strada che si percorre, è tutto quello che abbiamo detto.
Ma mi permetto di entrare per chiederle, ma secondo lei questa importanza della formulazione corrisponde un po' a quello che si dice in filosofia del fatto che la domanda sia più importante della risposta?
E questa è una domanda retorica?
No!
questa è una questione complessa, perché la domanda è importante per la partenza di un percorso. Se non c'è domanda anche in psicoterapia, una richiesta d'aiuto, una richiesta di questione, il percorso non parte. Di che cosa parliamo, insomma, su che cosa lavoriamo? E il proposito è l'espressione formulata come proponimento di una questione, questione nel senso di domanda. Io credo che ci siano delle attinenze con la filosofia, non ne so abbastanza per poterle dare una risposta completa, ma credo davvero che la domanda è un punto cruciale. e che ci permette anche poi di illuminare il percorso che segue.
Ecco, io mi trovo... Sì.
E lei invece che risposta si dà, Francesca Rigotti?
No, mi concordo con la posizione di Lorenzo Pezzoli e mi sembra importante che qui abbiamo messo in rilievo con lei, con il collega, il senso e il peso dell'inizio, della partenza, diceva lui, dell'inizio dell'anno, un inizio collettivo o un inizio individuale. Per esempio gli insegnanti, ho scoperto, fanno i buoni propositi non il 31 di dicembre ma il 1 di settembre, perché per loro l'anno è sempre l'anno scolastico o l'anno accademico. Ma l'inizio è un tema affascinante della filosofia ed è un tema affascinante per ogni partenza, il fatto che ci sia un momento iniziale di nascita del nuovo. Allora noi in corrispondenza con la nascita del nuovo anno cerchiamo di porre del nuovo anche in noi stessi, di darci una forma nuova attraverso questi propositi, appunto, di cambiare.
E io avevo anche quasi una preoccupazione, perché mi ero segnata una domanda che ritenevo abbastanza importante, e cioè, Lorenzo Pezzoli, anche con lei, si può anche immaginare che non sia accidentale che proprio il primo dell'anno arrivino queste formulazioni, alcune deboli che vanno anche magari poi subito scartate, altre molto importanti che vanno rinvigorite anche e ben analizzate. Però che sia il primo di gennaio forse non capita così per caso e per imitazione, ma forse c'è qualcosa anche dentro di noi che puntualmente il primo di gennaio vuole davvero rinnovarsi.
Sì, insisto, c'è una dimensione collettiva importante e una dimensione culturale che ci condiziona. Entriamo in un'altra dimensione culturale e evidentemente ci confronteremo con degli altri inizi o con delle altre scadenze di calendario ritenute cruciali e riconosciute collettivamente come dei momenti nei quali ci si ferma e si guarda. È una posizione da Giano Bifronte, ci si trova in un momento dell'anno storico in cui uno sguardo va a quello che è trascorso e uno sguardo si proietta in quello che sarà. Il proposito, l'ho detto all'inizio, è un proiettarci nel futuro, cioè un dire io voglio raggiungere queste cose come un dire io ci sarò nel fare queste cose.
È un auspicio, è già un bel impegno anche questo.
È già un bel impegno esserci, no? Ecco, con tutto quello che porta questa parola. È già un bel impegno, ma io torno a ribadire, ma per esperienza anche molto concreta e minuta del mio lavoro, ci sono momenti nella vita individuali, personali, nei quali il soggetto si trova come se fosse all'inizio di un anno. Cioè si trova confrontato alla necessità di uno sguardo su quello che c'è stato fino a quel momento e di uno sguardo che si proietta nel futuro e che nel futuro pone una serie di obiettivi. Ecco la domanda.
Ecco, scusi, posso fermarla e aggiungere questo? Un momento del genere è un momento grandioso e uno può già almeno cominciare a riconoscerlo come momento grandioso.
Sì, pensi che su questo c'è un romanzo che secondo me è strepitoso, che è Moby Dick di Melville, che Ismaele, lui dice: quando sento i polmoni pieni, quando sento a sufficienza la presenza della terra, mi devo mettere in mare, no? E non è che questo accade il 31 di dicembre, accade quando lui si sente in un certo modo, sente che è il momento di fermarsi e di cambiare e di porsi questo proponimento.
E di non dormirci sopra.
E di non dormirci sopra. Però, guardi, sono contento che la collega, anche lei, su questo concordi. È il momento in cui nasce la domanda, che è l'inizio dell'anno, quello personale, il vero inizio dell'anno. Perché quando nasce la domanda inizia un qualcosa di speciale nel soggetto. Inizia un qualcosa che gli permette di confrontarsi con cose molto profonde e molto complesse che riguardano la vita, il senso, gli obiettivi e la domanda permette il cammino.
Bene, allora in questa prima parte della trasmissione Lorenzo Pezzoli e Francesca Rigotti ci sembra di aver capito una cosa. Quando si sente davvero quella forza che ci vuole portare verso un cambiamento, che poi lo raggiungiamo o no, ma quella deve essere una forza ben riconoscibile, prendiamola al volo, ma non necessariamente questo deve capitare il primo dell'anno. Se invece il proposito arriva il primo dell'anno, parte già un po' indebolito perché è collettivo. Questo stava dicendo Lorenzo Pezzoli. Se è collettivo è debole.
Ma rischia di essere un momento, perché lo si deve fare, lo si fa tutti. Ecco. insomma, allora diventa un qualcosa più diluito, ma non necessariamente.
Ma non necessariamente, infatti.
Infatti, allora noi vogliamo sapere dai nostri ascoltatori, 0848 03 07 07, quali sono i loro buoni propositi di quest'anno e cosa intendono farsene. Vi aspettiamo, numerosi anche.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. E confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia. L'avrei stracciato con la fantasia. Le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. Tanta voglia di vivere e dolce venere di Rimmel. Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi o farli rimanere buoni amici come noi.
(0848 03 07 07) Noi aspettiamo le vostre telefonate, anche perché è vero, forse in questo momento, fino a questo punto, abbiamo dato un tono molto forse anche riflessivo, forse abbiamo cercato anche di volare un po' alto sulla questione, anche tenendo conto del fatto, Lorenzo Pezzoli, lo dico a lei che è psicologo, magari una persona che si impegna o vorrebbe impegnarsi a raggiungere uno scopo potrebbe aspettarsi da uno psicologo, non so, qualcosa un po' all'americana, tipo adesso io ti dico quali sono i 5 punti per raggiungere in 6 mesi lo scopo che ti sei prefisso, che sembrava impossibile da raggiungere. Fai così, di fronte alla debolezza ti comporti in questo modo, eccetera. E quindi non arrivano le telefonate perché magari gli ascoltatori si sentono un po' distaccati dal discorso e loro vorrebbero forse più risposte immediate. Un po' ci vogliono anche queste, magari.
Sì, per carità. È vero che di fronte a una cosa così delicata come quella di un proposito, di un desiderio, della manifestazione di un proponimento, che l'interlocutore ti dia il vademecum, io lo credo, lo ritengo, insomma, piuttosto così, insomma, imbarazzante. Ecco.
Forse c'è chi lo fa, lo sappiamo che c'è chi lo fa.
È forse meglio accompagnare la persona a cercare il senso di quello che desidera e il motivo. E le faccio un esempio con una piccola storia che mi è successa anni fa. Un ragazzo con una forte debilità, lui desiderava fare l'università e laurearsi, una cosa impossibile, il limite cognitivo era tale che evidentemente questo rendeva impossibile questo tipo di percorso. Io mi potevo limitare a dire questa cosa è impossibile o fargli un vademecum delle cose possibili che poteva fare. Forse invece è stato più utile, almeno così l'ho reputato e la persona ne è stata contenta, a riflettere su cosa stava dietro, con i limiti e rispettando quello che poteva capire la persona, a questo grande desiderio che portava, che era un desiderio di integrazione, che era un desiderio di essere come gli altri, di essere considerato. L'obiettivo di laurearsi non l'ha mai raggiunto, ha raggiunto una buona posizione con le sue risorse ed è una persona serena oggi che si muove nella società con le risorse che ha, con i limiti che ha, con una capacità di rendere buone le cose che gli sono state date dalla vita. Cosa vuol dire questo? Che il vademecum sì può essere utile, può essere molto rassicurante, ma a volte molto impoverente, cioè può togliere al soggetto la responsabilità di riflettere su quello che desidera.
Sì, questo ci riposiziona anche sul buon proposito, che dovrebbe essere forse per sua definizione originale la consapevolezza di poterlo raggiungere. So che potrei anche fare a meno di fumare e questo scopo lo vorrei raggiungere. E quindi, magari ogni tanto, Francesca Rigotti, senza andare troppo per il sottile, analizzare il perché, vedere, ma in fondo, se anche dovessi riprendere la sigaretta dopo 3 settimane, è un punto di debolezza, è tanto umano, ma perché no? Uno potrebbe anche aspettarsi di trovare in sé quella forza sovrannaturale per andare avanti. Magari chi ci ascolta sa cosa vuol dire, per esempio, il proposito di smettere di fumare. Proposito. E la felicità anche che si raggiunge quando poi quello scopo è raggiunto.
Sì, ma vede, qui noi parliamo adesso di desideri e di propositi raggiungibili, quindi abbiamo abbassato la soglia dicendo anche se tutti sappiamo che smettere di fumare, almeno io ci sono passata,
non è facile,
una bella fatica,
mamma mia,
però parliamo con chi ce l'ha fatta.
Allora io sono una che è riuscita a smettere di fumare, va bene, coadiuvata dalla gravidanza, bisogna dire che è stato un enorme aiuto, però ricordo perfettamente questi momenti di grandissima angoscia, di concentrazione su questo desiderio insoddisfatto, di sforzo, di sofferenza e anche poi tutta la soddisfazione, per esempio il ritrovamento del gusto, no? Della soddisfazione dell'odorato,
liberarsi da una dipendenza, non è poco,
sì, e anche liberarsi da una dipendenza, sì, ma mi riferivo proprio agli effetti fisici immediati, non avere più quello terribile odore di nicotina in bocca, no? E vivere così molto più leggiadri e leggeri, è una enorme soddisfazione, è una realizzazione praticabile. Però, allora qui di nuovo spunta fuori la filosofia, mi dispiace, anche mirare alto, io lo dico sempre ai ragazzi, mirate alto, guardate in alto, abbiate degli ideali, oltre che dei piccoli desideri. Ma in realtà noi siamo tutto questo, no? Siamo quei fatti della stoffa di cui è fatto il mondo, siamo fatti di desideri minuti e poi però anche di grandi ideali. E tra questi due estremi si svolge la nostra vita. Noi ci barcameniamo, no? Come in una barca, appunto, di qua e di là, come la nave di Achab, che tra la terra e il mare. Tra l'altro Moby Dick è stato uno dei miei propositi, lo leggerò e l'ho soddisfatto.
L'ha soddisfatto?
Oh, sì.
Allora, cosa intende soddisfare quest'anno di buonissimo proposito?
Allora,
un po'
quest'anno
faticoso?
Non ho fatto buoni propositi.
L'ha schivata. Se ne è dimenticata. Abbiamo un signore al telefono, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto. Dove si trova lei, in alto mare?
Il proposito che io ho fatto è lo stesso, mi scusi, lo stesso dell'anno scorso, cioè di migliorarmi insieme alla mia compagna e alla figlia, di battermi, di batterci insieme, perché siamo di due culture diverse, che non vedono bene nella società, di batterci.
Qual è lo sforzo? Mi scusi, posso farle una domanda, forse un po' troppo privata, ma qual è soprattutto lo sforzo che lei deve mettere in atto insieme alla sua compagna, in concreto?
Lo sforzo di capirci, perché siamo di due culture diverse, la prima cosa. La seconda che chi dovrebbe capire, anche nella società, persone come psicologi, eccetera, o anche nella famiglia, per aiutare le famiglie, macinano contro, non so se posso, se capisce cosa voglio dire.
Insomma, ci sono degli ostacoli e quindi il vostro sforzo è ancora maggiore.
Scusi?
Ci sono degli ostacoli anche esterni a voi che vi impediscono di raggiungere il vostro obiettivo.
Questo è il proposito che ho rinnovato, che cercherò insieme a lei di portarlo sempre ancora più forte.
La ringraziamo molto per averlo condiviso insieme a noi.
Scusi?
La ringraziamo molto per questo suo intervento.
Buona giornata.
Buona giornata anche lei e buon anno.
Grazie.
Lorenzo Pezzoli, questa telefonata ci ricorda in fondo un argomento che abbiamo già trovato prima della bellissima canzone di De Gregori, questa necessità che capita ogni tanto, non necessariamente, lei diceva, il primo dell'anno, di fare il punto e di, per molti versi, ripartire è un momento importante che ha bisogno di energia, che non ha bisogno di troppi ostacoli, ma se ci sono, forse questa stessa energia può anche aiutare a fronteggiarli.
A fronteggiarli, ad affrontarli, a chiedere aiuto, perché l'energia può essere anche utilizzata per chiedere aiuto nel momento in cui gli ostacoli si sentono come insormontabili o come, insomma, davvero invalidanti.
Traduco, una coppia può chiedere aiuto e può anche funzionare molto meglio grazie a un aiuto.
Sì, perché chiedere aiuto credo che sia un proposito di grande coraggio, soprattutto oggi nella nostra cultura, nella nostra società, dove chiedere aiuto è visto come un segno di debolezza. Dal mio punto di vista, la capacità di chiedere aiuto è un segno di grande forza, perché in una cultura che tende, ecco, a vedere la richiesta d'aiuto come segno di una fragilità, io credo che debba essere rivista questa posizione. Chiedere aiuto non è facile, è un segno di coraggio, è un segno anche di forza e anche di accettazione dei propri limiti. È già un punto importante per partire.
E chiedere aiuto alla persona giusta anche.
Possibilmente sì, certo, questo non sempre è evidente.
Francesca Rigotti, su Facebook, sempre lì, perché è una fonte anche quella di opinioni, di pensieri. Qualcuno ha citato Camus. Camus che dice: l'uomo è l'unica creatura che rifiuti di essere quello che è. E a me è venuto subito a pensare, ma perché non dovrebbe essere così? Cioè, forse è una qualità delle persone quella di in fondo anche rifiutarsi di essere quello che si è e di voler cambiare, entrare sempre in un clima di cambiamento, di possibilmente miglioramento.
Sì, ma d'altra parte Camus non ne intendeva in senso negativo, non era una critica a l'uomo è malvagio perché non sopporta la sua condizione ma desidera uscirne. Anzi, questo è una delle caratteristiche umane, insomma gli antichi ne davano altre, dicevano l'uomo è così perché ha due zampe, cammina eretto, e noi potremmo invece dire l'uomo è quello che è uomo perché non accetta la sua condizione e vuole modificarla. Sempre lei citava un'altra frase di Facebook all'inizio: se davvero vuoi farlo troverai il modo, se no una scusa, insomma.
Certo.
Come se queste trasformazioni e questi cambiamenti dipendessero al 100% da noi. Invece, come ci ha mostrato lo psicologo, in realtà ci sono, e come ha detto il signore nella telefonata, ci sono ostacoli talvolta invalicabili, come
e
il
aiuti.
Ragazzo e aiuti
inaspettati.
Esattamente, ostacoli come nel caso del ragazzo che avrebbe voluto frequentare l'università ma non era assolutamente in grado di farlo.
Quello però forse più che un proposito era un desiderio.
Questo
anche
era,
lì la distinzione
sì,
può essere interessante.
La distinzione è interessante, ma è stata credo già sottolineata, e comunque il proposito è questa cosa che noi siamo in grado bene o male di gestire, altrimenti se lo rivelassimo a qualcuno ti direbbe ma è inutile che pensi di andare in America a nuoto, ecco.
Potrebbe essere un desiderio interessante,
potrebbe essere un desiderio
ma
interessante,
non un
ma non un proposito. Guardi che meraviglia, abbiamo già enucleato le differenze tra il proposito, la promessa, il desiderio, ma il proposito deve essere per definizione anche realizzabile. Deve essere praticabile, altrimenti non è più un proposito.
Emanuele, buongiorno, l'ascoltiamo.
Buongiorno,
benvenuto.
Buongiorno a tutti. È una bellissima trasmissione quella di oggi.
La ringraziamo molto.
Ma c'è un grande ma però.
L'ascoltiamo anche quello.
Che noi tutti, dal primo all'ultimo, da piccoli siamo stati indirizzati tramite una cosiddetta educazione, che educazione non è. Come dice una certa Maria Montessori, i primi 3 anni della vita, che poi vengono poi riaffermati durante tutto il resto della vita, noi apprendiamo delle cose a livello inconsapevole che poi dirigono tutta la nostra vita. Per cui se a un certo momento io ho un problema, io dovrei applicare i punti che voi avete detto che sono interessantissimi, hanno un grandissimo valore come quello, lo sforzo di capirsi, chiedere, ma chiedere a se stesso, impegnarsi singolarmente, prendere delle responsabilità, eccetera. Quando però ci sono delle impronte del subconscio che ce lo impediscono, che devo fare? Devo andare da un psicoterapista? Di che genere psicoterapia? È buono, non è cattivo, buono o non è meno buono? Dico queste cose perché in questo momento io mi trovo veramente davanti a una situazione simile. Non sono solo e la mia vita in questo momento dipende dalla mia compagna di vita che ha problemi enormi e non riesce a cambiarsi, non riesce a chiedere a se stesso, non riesce a prendere degli impegni, non riesce a sforzarsi. Faccio una domanda generalmente: che si può fare quando ci sono queste potenze interiori a noi stesso che ci impediscono di agire?
Anche per lei, può essere
anche
importante
per
questa risposta, perché lei...
Io ho 50 anni che lavorato su me stesso e mi trovo proprio davanti a una situazione dove c'è qualcuno che non vuole lavorare su se stesso.
E lei si sta chiedendo che aiuto può dare lei personalmente?
Sì.
Probabilmente.
Sì.
La ringraziamo moltissimo.
Faccio tanti auguri a voi.
È molto interessante il suo intervento. La ringrazio tanto.
Grazie e buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a lei. Francesca Rigotti
sì,
e poi
prima,
Lorenzo
Pezzoni. Ecco, veramente sarebbe la domanda da passare a lui, ma in quanto psicologo. Ma io mi permettevo di intervenire un attimo prima a notare come Emanuele metta proprio in rilievo questo conflitto tra l'educazione, insomma gli insegnamenti che ci sono stati dati, per cui non si può in qualche modo andare contro una specie di destino,
determinismo
un determinato dai nostri poi comportamenti, da quello che ci è successo, il concetto invece di responsabilità individuale, e estendendolo alla società attuale io noto, ma se si può notare molto facilmente, come molti paradigmi, molti comportamenti che prima erano nel registro della volontà e della responsabilità sono passati su quello della malattia.
Ormai è così.
Ormai è così, sei malato di quello che è di depressione, quello che il Medioevo chiamava il peccato di accidia. E ti responsabilizzava dicendo quindi sollevati dalla tua inedia perché devi far qualcosa, e oggi si tende molto a medicalizzare, adesso non so cosa mi dirà Pezzoli, mi sgriderà,
anch'io lo temo un po',
ecco, si tende a medicalizzare troppo e a deresponsabilizzare. Che cosa ne pensa?
Lorenzo Pezzoli, eccola qua la domanda, e poi però vorrei ricordare che l'ascoltatore ha fatto anche una domanda precisa e non generica. Allora, rispondo un minuto di tempo per rispondere.
Ma è impossibile, quindi rispondo prima all'ascoltatore. Credo davvero sia importante che lui si ricavi uno spazio con un interlocutore competente, uno psicologo, uno psicoterapeuta, per confrontarsi con questa situazione di difficoltà. Noi purtroppo non abbiamo un potere sulle altre persone di cambiamento, possiamo averlo su un cambiare noi stessi, e a volte cambiare noi stessi induce attorno a noi un cambiamento della situazione. Quindi lui ha una domanda d'aiuto, la si è sentita anche molto accorata. Questa domanda non va messa da parte, va coltivata, e coltivata con una persona che sappia accompagnarlo in questa anche decisione di come muoversi, di che cosa fare. E questo per l'ascoltatore.
Lei, Lorenzo Piazzoli, è molto preciso. In un punto del genere, in un bivio di questo tipo, sì, un aiuto è importante.
In questo momento, per come ha posto la domanda l'ascoltatore, credo che sia importante che ricavi uno spazio per se stesso.
Con qualcuno.
Con la compagna, ecco,
aiutato
ma con
da
uno
qualcuno.
Specialista che gli possa dare ascolto e guidarlo in questa situazione. Com'era l'altra questione?
Il determinismo. Allora, l'altra questione fa bene anche a rimuoverla, perché ha messo in causa un eccesso di medicalizzazione. Però
ma guardi,
io vi annuncio, sulle 11:58 stiamo chiudendo.
Allora, diciamo che è vero, si medicalizza troppo, si toglie tantissimo alla responsabilità del soggetto.
Recuperiamone un po'.
Anche nelle situazioni di malattie e di disagio psichico la responsabilità resta un interlocutore, anche nelle terapie, perché se non si fa appello a questa responsabilità, che chiaramente magari è nella situazione specifica demunita, fragilizzata, eccetera, ma deve restare un interlocutore, altrimenti parliamo con la malattia e non più col soggetto.
E noi oggi, appunto, di malattia non parlavamo, ma di buoni propositi, di desiderio di cambiamento possibile. Prima di ringraziarvi e di salutare, vorrei ricordarvi che esiste il sito di Mille Voci, www.rsi.ch/millevoci, e a questo proposito potete già andare a sbirciare Mille Voci di domani con il titolo Che tempo farà? Sarete insieme a Rolf Schürch e si parlerà appunto di previsione meteo tra saggezza popolare e appunto previsioni scientifiche. Io ringrazio i nostri ospiti e volevo fare anche una domanda, ma non ce la facciamo più perché sono le 11:59, lo dico io, una cosa che avete detto voi, fare il punto e ripartire è possibile. Grazie a Francesca Rigotti, filosofa.
Grazie a voi.
E grazie a Lorenzo Pezzoli, psicologo e psicoterapeuta. Grazie davvero di cuore anche a tutti voi per l'ascolto.